Oggi ci rechiamo a Firenze per ammirarla da un punto di vista particolare, anzi dovremmo dire da 10 punti di vista particolari, perché l'idea degli organizzatori di Firenze dall'alto, rassegna dell'estate fiorentina, è stata quella di individuare antiche torri, tetti e terrazze panoramiche che diventano 10 punti di vista mai scontati per altrettante serate, che permettono di godere di una visione alta della città scoprendone storie, curiosità e bellezza. L'idea è soprattutto quella di riconnettere le persone con i luoghi, come si legge, in un doppio percorso, mettendo in scena la città stessa. Tutto questo fino al 7 di settembre. Questa mattina ve ne vogliamo parlare, lo facciamo con Annalisa Alfanderi, che ha già presenziato ad alcuni appuntamenti. Ben ritrovata, Annalisa, buongiorno.
Buongiorno.
Dove ti sei arrampicata? Che esperienza è stata?
L'inizio dell'impresa è stato comodo, malgrado si parlasse di salire sulla terrazza dell'antica Torre Tornabuoni, all'inizio dell'omonima via del centro città, una strada che una volta era il salotto di Firenze, la passeggiata preferita dei fiorentini eleganti, oggi strada dello shopping di lusso per turisti di ogni tipo. Comunque l'antica Torre Tornabuoni è attualmente un boutique hotel e la terrazza e la sua splendida vista è privata, e quindi è stato un appuntamento che ha permesso ad un piccolo gruppo, perché tutte queste cose sono fatte per piccoli gruppi, diciamo di una ventina, venticinquina di persone, di visitarla e di riappropriarsi un po' di quella cornice e di quel punto di vista, appunto. Un'esperienza molto interessante, anche perché tutte queste iniziative sono gestite da diverse associazioni, come ad esempio la Scena Muta, che si occupa di spettacolo, Enjoy Firenze, l'AMA, Cooperativa Impresa Sociale, la Cooperativa Archeologia, che in questo caso e anche in altri, nel caso di altre visite, ci ha fatto una sorta di excursus del luogo, dei palazzi intorno e delle varie storie che perpetuano, diciamo. Per esempio, proprio di fronte all'antica Torre Tornabuoni c'è il bel palazzetto Bartolini-Salimbeni in stile classico. Torroneggio in piazza Santa Trinita ed è decorato con il famoso stemma con i tre steli e gli ovari di papavero e il motto per non dormire, il ricordo di una famosa cena dove questa famiglia con il vino oppiato addormentò i rivali e compì una terribile vendetta. Questa storia piaceva molto ad Annunzio, anche questo motto e questo stemma.
Si può immaginare.
Quanto all'antica Torre Tornabuoni, era appartenuta inizialmente a una famiglia guelfa, quella dei Ruggerini, per questo era stata poi distrutta e nel 1300 era passata alla casata dei Gianfigliazzi, che avevano fatto fortuna con il prestito a usura e furono banchieri e militari, come ad esempio Corrado di Giovanni Gianfigliazzi, che si dice sia stato immortalato dal Boccaccio nella novella Chichibio e la gru. Non so se ve la ricordate, te la ricordi, storia di un militare un po' sciocco e di un cuoco furbo che porta in tavola un volatile con una zampa sola, l'altra l'aveva mangiata lui. Questa torre comunque è stata completamente ristrutturata nell'Ottocento sulla falsariga di Palazzo Feroni, che è sempre lì proprio di fronte, e quindi era stata rifatta in modo similare, aveva acquisito un piano in più, molte comodità e anche degli smerli davvero castello, e adesso appunto è un lussuoso hotel. Però questo ci fa tornare anche indietro alla Firenze spinosa, ossia turrita. Infatti non molti sanno che Firenze nel 1200 assomigliava a San Gimignano, era piena di torri altissime, 50, 70 metri anche, ce n'erano almeno 150. Erano nate in un primo tempo, cioè nel 1100, con fini militari e poi erano diventate delle case-torri e sancivano non solo le alleanze tra famiglie, ma anche l'opulenza e il potere delle famiglie. Quindi a un certo punto la città dovette dire basta e fecero una sorta di legge che diceva che l'altezza delle torri non poteva più superare quella della Torre del Bargello, simbolo del potere civile cittadino, e quella del campanile di Giotto, simbolo del potere religioso. E così, in seguito a questa legge, molte case torri vennero scapitozzate, cioè in parte buttate giù, sino a livellarle all'altezza imposte dal governo repubblicano. Però venivano spesso scapitozzate o anche distrutte le torri degli esiliati, per esempio, che erano stati oppositori politici, congiurati. E così prima a Firenze toccò alle torri dei Guelfi e poi a quelle dei Ghibellini. Basti ricordare un episodio notevole, che in Piazza della Signoria, anzi proprio la piazza, sorge lì dove c'era una volta il maledetto terreno degli Uberti, che dove era stato raso al suolo l'orgoglioso groviglio di torri ghibelline, e lì niente più doveva essere costruito. E in effetti Palazzo della Signoria è costruito sghembo, perché sorge proprio al limitare di questo terreno.
E allora, Annalisa Alfanderi, dopo questo splendido excursus storico, ti chiedo se esistono allora oggi ancora alcune di queste torri inglobate nel tessuto della città, se ce ne sono di riconoscibili.
Sì, ce n'è più di quanto si pensi. Se si ha l'occasione di vedere alcune fotografie della Firenze del 1944, all'epoca tutti i ponti erano stati minati e fatti saltare. Tra le macerie provocate dalle mine tedesche restavano intatte, oltre a Ponte Vecchio, molte torri vennero fuori. E quindi, per esempio, accanto a Ponte Vecchio c'è la Torre dei Mannelli, che erano focosi condottieri, intorno alla quale ancora oggi passa il corridoio vasariano, che passa sopra a Ponte Vecchio, poi gli gira accanto per andare verso Palazzo Pitti, e buca la Torre degli Ubriachi, antica famiglia che era stata esiliata. In quelle foto si vede anche, per esempio, le torri dei Belfredelli, quelle dei Barbadori. Belfredelli oggi in San Jacopo è un'abitazione, Barbadori è sempre in un altro albergo. Insomma, ce n'è davvero tantissime in edifici vari. Poi ci sono quelle che facevano parte delle mura della città, e nel 1868, quando Firenze venne risistemata in modo, diciamo, moderno dall'architetto Poggi, rimasero al ricordo del passato, monumentali patrimoni artistici che si vedono al centro delle piazze e si possono visitare molte. Una di queste fa parte appunto di questo programma, ed è la torre chiamata della Zecca, perché poi dopo moltissime vicissitudini finì a proteggere la nuova zecca fiorentina sull'Arno.
Senti Annalisa, ti chiedo una domanda, perché tu ci stai proponendo una visione alta della città di Firenze, però diamo un'indicazione per chi del nostro pubblico volesse sapere di Firenze dall'alto, di questa rassegna dell'estate fiorentina. Dici brevemente qualcosa su questa iniziativa.
Beh, è un'iniziativa che di fatto si chiama Firenze dall'alto, però non sempre ti porta in alto. Per esempio, io sono stata sulla terrazza della Borsa, che la Borsa adesso di fatto è la Camera di Commercio, e che si trova proprio dietro a Palazzo Vecchio e dietro agli Uffizi. Da lì vedi tutta la città, ma sei proprio che ti si costruisce attorno. E appunto ci hanno raccontato questa Firenze che nasce, che diventa romana, che poi passa attraverso le varie vicissitudini, assediata, eccetera, e vedi delle cose molto belle. Ci hanno raccontato anche, per esempio, che questo palazzo, che è un palazzo neoclassico, di fatto una volta sorge dove c'era il tiratoio delle Grazie, ossia un edificio tutto in legno, appunto sui Lungarni, che apparteneva alla Corporazione dell'Arte e della Lana, dove venivano stesi e tirati i panni o le pezze di tessuto che erano state tinte perché si asciugassero al sole, però al coperto. E siccome era un'attività molto redditizia, il palazzo era bellissimo, però venne poi tirato giù e ci venne costruito quest'altro. Però lì accanto ci sono ancora delle strade molto buffe, c'è via dei Saponai, per esempio, perché appunto queste pezze poi venivano lavate in Arno. Insomma, ci sono molte cose belle. Ti viene spiegato, per esempio, che di fronte, si vede da questa terrazza, c'è Palazzo Capponi alle rovinate. Di fatto è stato costruito nel 400. All'epoca la facciata principale, imponente, a Bugne, era su via dei Bardi, quindi non sull'Arno, dall'altra parte. Poi, quando furono aperti i Lungarni, venne fatta quest'altra facciata. Ma perché si chiama Le Rovinate? Perché di fatto il palazzo è costruito sotto una costa dei Magnoli, che di fatto è un colle, che collega Ponte Vecchio con Forte Belvedere, quindi tutto in salita, se si vuole fare è bellissimo, però bisogna avere dei muscoli d'acciaio. E Costa dei Magnoli una volta era chiamata Appoggio alle Rovinate per i frequenti smottamenti del crinale della collina. Questo nome quindi c'è ancora, se ne ignora spesso il significato, però ha spinto recentemente i residenti proprio di quella parte a combattere dei lavori imponenti che stanno facendo per la costruzione di un albergo, perché pensano che possono essere pericolosi. Quindi tutto questo, vedi come si impasta con...
Sì, sì, è meraviglioso, Annalisa. Tu ci stai davvero ricordando delle pagine di storia fondamentali per la città, ci stai facendo venire soprattutto una gran voglia di venire a Firenze e di andare a visitare Firenze dall'alto, alla rassegna dell'estate fiorentina. Io ti ringrazio moltissimo di essere stata con noi questa mattina, Annalisa Alfanderì, ti auguro una buona giornata e a presto.
A presto, arrivederci.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.